Bene, proviamo a rispondere un po' alle vostre domande. Questa lunetta è un rimprovero. Noto con dispiacere e stupore che il nobile silenzio non è stato e né viene rispettato, e si parla ovunque, anche ovunque, e a sproposito. Ma Apagno, che sono io, puoi ricordarci l'importanza del nobile silenzio? Pensavo volesse rimproverare proprio me. Comunque, sì, è importante. È importante perché il silenzio esteriore può essere una condizione per realizzare il silenzio interiore, soprattutto quando ancora non abbiamo una certa dimestichezza con lo spazio vuoto fra i nostri pensieri. Veramente considerate, non è una regola, è un supporto grande per, in questo caso, per tutti voi, perché nel monastero la situazione, noi che viviamo in monastero la situazione è differente. La verità è che domani, quando ritorneremo, lunedì noi abbiamo giorno di silenzio, e anche quando si parla, quando si parla? Mezz'ora al mattino, si sta sulle 2 ore al giorno, ma meno anche. Per voi invece la parola è molto coinvolgente, quindi approfittate di questo spazio, dove in realtà molti di voi non devono organizzare nulla, non ci devono preoccupare di nulla, state in silenzio e piano piano vedrete che la mente ne giova durante proprio la meditazione formale, perché tutte le parole che vengono dette rischiano di essere poi riportate dentro alla meditazione formale. Poi dopo si acquisisce anche una certa abilità proprio nel parlare, se abbiamo sviluppato la presenza mentale e la capacità di capire come utilizzare la mente a nostro vantaggio. Mi ricordo anni fa un novizio mi disse: talvolta dici delle cose e quando la prima frase che dici penso, perché sta dicendo questa stupidaggine? La seconda frase che dici mi lascia un po' perplesso, dico, che vorrà dire? La terza frase era chiaro, che era un blocco unico per dirmi qualcosa di chiaro all'interno della nostra vita monastica. Ecco, se uno sa parlare in questo modo, è nobile silenzio, anche se può iniziare un po' alla larga, perché non puoi sempre esordire dicendo il Buddha ha detto, sarebbe pesante, no? Gran parte delle persone non vi apprezzerebbe, soprattutto fuori da questi contesti. Però ecco, ammetto che talvolta il parlare non mira a nessun vero scopo, è semplicemente inconsapevolezza, mancanza di presenza mentale. Vedi un oggetto, bla 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 bla, bla. Vedi un altro, bla 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 bla, senti un discorso, ah sì sì, bla 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 bla. Questo qui, con questa cosa non si va da nessuna parte, né qui né fuori. Quindi, sì, grazie per avercelo ricordato, il nobile silenzio. Sforziamoci tutti di fare del nostro meglio per contribuire a questa buona condizione che sostiene tutti. Puoi spiegare i diversi livelli di assorbimento?
È lunga questa.
No, cioè sì, ma la risposta è non li spiego. Non in maniera come chiede la domanda. Ci interessa, noi in questo momento ci interessa capire quali sono i fattori che contribuiscono a calmare la mente. Quando si parla a livello di assorbimento si parla di mente quieta, mente raccolta, che non è una mente necessariamente saggia, è una mente che sa stare ferma, senza il turbinio dei pensieri e delle emozioni. Anche questo è uno stato mentale, nel senso che è impermanente, ma aiuta tantissimo per sviluppare la saggezza con cui lasceremo andare i nostri attaccamenti, che ci porta invece verso qualcosa che è quello che avevamo detto, al di fuori di quelle, è su terraferma, sicura, che è qualcosa che ha superato la prova delle tre caratteristiche Anicca Dukkha Anatta, cioè che è effettivamente permanente, da felicità, e che una felicità duratura e che può essere considerata effettivamente nostra. Quindi questi gli assorbimenti rientrano fra altre condizioni che sostengono. Il nobile silenzio è propedeutico per gli assorbimenti, per raggiungere una quiete. I fattori di cui si compongono gli assorbimenti, questi stati di profondi di quiete, sono fondamentalmente sono cinque, dove cambia però l'enfasi su questi cinque fattori a seconda del livello di assorbimento, cioè della quiete mentale. In realtà ne abbiamo già parlato, perché sono Vitakka, Vichara, Piti, Sukha e Kagata. Queste sono le parole pali, i termini pali che li indicano, che li definiscono. Vitakka e Vichara sono l'applicazione del pensiero e il sostenere il pensiero sull'oggetto di contemplazione. Quando dicevamo porta la mente sul respiro, questo è Vitakka. Sostieni l'attenzione, poi in realtà spesso abbiamo usato quest'altra terminologia, un sostenuto apprezzamento nei confronti del respiro, questo è Vichara. Ha questo elemento, fisicamente lo vedete, è puff, e l'altro è tac, sostieni. Piti è quel senso di rapimento che sorge nel momento che la mente si associa all'oggetto di contemplazione, nel nostro caso il respiro, e trova appunto un senso di quiete che la porta verso il rapimento, l'estasi. Non l'abbiamo mai accennato durante la meditazione, perché abbiamo sempre cercato di portare subito su l'altro fattore, Sukha, che è la piacevolezza, il senso di benessere, perché Piti, pur essendo un fenomeno naturale, nel momento che la mente si raccoglie sull'oggetto di contemplazione, ha una qualità un po' troppo frenetica. Sì, eccolo. È troppo. Rischiamo facilmente di sballare. Mentre conviene trasformare questo entusiasmo, questo senso di rapimento, in qualcosa di più diffuso, di più sottile, che è appunto Sukha, un senso di benessere, che nel nostro caso, facendo riferimento al respiro, si trasforma nella piacevolezza del corpo che respira, nella sua interezza, questo senso di rilassamento e di benessere. Dopodiché, quando tutti questi fattori sono ben bilanciati, emerge preponderante l'unificazione della mente sull'oggetto di contemplazione, il respiro. È quando appunto la mente è sul respiro e non ci sono elementi che la distraggono. Come vi dicevo, tutti questi cinque fattori sono già presenti paradossalmente fin dal primo respiro, ma è l'enfasi e la stabilità di questi cinque fattori che varia. All'inizio bisogna puntare su Vitakka Vichara, cioè fare questo atto di volontà per applicare il pensiero e continuare ad apprezzare l'oggetto di meditazione. Dopo questi qui tendono a sfumare perché passano in secondo piano, perché emergono gli stati di benessere legati al raccoglimento mentale. Dopo tutto questo va necessariamente a convergere, grazie al benessere, avendo tolto la propensione verso la distrazione. Stai bene, ci si distrae quando non si sta bene, altrimenti siamo coinvolti in quello che stiamo facendo. Va bene? E a quel punto la mente si è unificata con il respiro. Come vi dicevo, sono stati in ogni caso temporanei, non sono permanenti. La stabilità e la lunghezza di quanto durano questi stati, di quanto dura questo tipo di raccoglimento, fa la differenza fra i vari livelli di assorbimento. Dopo, quello che cambia è in qualche modo l'oggetto di contemplazione, ma si passa ad altri livelli che non necessariamente sono necessari per sviluppare il risveglio, ma sono appunto sono livelli ancora più sottili di concentrazione. Questa domanda aveva c'è una pecca in questa domanda. A livello dottrinale è ineccepibile, a livello di pratica dovreste domandarvi non cosa sono i livelli quali sono i vari livelli di assorbimento. A livello di pratica dovete chiedervi dov'è che è bloccata la mente, se è bloccata, e fare il passaggio per fare un passo in più verso i vari potenziali livelli. A noi magari ci serve un impianto dottrinale per avere qualche riferimento, ma non rimanete troppo ingabbiati nell'aspetto dottrinale, poi dopo date vita, altrimenti si pensa ai jhana, agli assorbimenti, ma non si sta mai col respiro. Va bene? E questo che vi ho detto è fondamentalmente quanto è sufficiente per approfondire l'argomento, respirando, o respirare una volta, con presenza mentale. Come fare con le immagini che arrivano durante la pratica, in una sorta di dormiveglia? Possiamo per esempio aprire gli occhi? Allora, le immagini di per sé stesse non sono un grosso problema, anzi, le immagini potenzialmente sono un segno di un certo successo nella meditazione, perché di solito nella meditazione è intesa come raccoglimento mentale. Perché? Perché di solito la mente parla. La più grande distrazione è il chiacchiericcio mentale. Ecco, si ritorna al nobile silenzio, perché? Perché riducendo la parola esterna è più facile ridurre anche la parola interiore. La parola interiore è tutto il processo dei pensieri. Nel momento che sfumano queste parole, nel momento che sfumano queste parole, sorgono le... la mente si esprime attraverso delle immagini, ma le immagini sono meno sostenibili, è meno, cioè, potete provare a pensare solamente per immagini, è difficile. Il grosso scotto del parlato è sfumato, le immagini sorgono e cessano molto più rapidamente e sono meno coinvolgenti se non viene riaggiunto il parlato. Vi faccio un esempio triviale ma che funziona benissimo. Immaginatevi una storia, fatevi un film senza parole. A parte che iniziate a vedere bianco e nero. Però ecco, bisogna avere una mente portata a solo l'immaginazione visiva, che è rara, non è proprio così diffusa. Dopo un po' almeno mi dite, almeno la musica del pianofortino sottofondo ce la posso aggiungere. Sfuma velocemente. Quindi l'immagine di per sé stessa non è un grosso problema. O meglio, è più facile da gestire che la parola. Ritornando ai fattori che abbiamo dell'assorbimento mentale, vitakka e vichara sono associati alla parola, è ancora un modo di, è quando stiamo dialogando con il respiro, va bene? Quando non c'è più dialogo, si è passato al di là di vitakka e vichara, il respiro lo senti, non ci parli più. Ecco perché anche alterniamo meditazioni guidate a meditazioni silenziose, perché arriva un momento in cui uno vede il respiro, resta con il respiro, ma non ha bisogno di dire resta con il respiro, osserva il respiro. Forse vi sarà capitato, dovrebbe esservi capitato, ma può essere che non ve ne siate resi conto perché non avete ancora puntato sulla presenza mentale. Ancora avete puntato sui risultati delle pratiche che applicate, non sul vedere quello che sta accadendo. Ne parliamo, tanto ci sono domande attinenti a questa cosa. Quindi questa è l'immagine, una sorta di dormiveglia. No, dormiveglia bisogna... può capitare, ma non possiamo basare la nostra pratica su questo senso di dormiveglia. Perché? Perché nel lungo periodo ci si abitua a questo senso di dormiveglia e quello che accade è si perde la vigilanza. Perdi la presenza mentale. In termini di sto meglio, sì, però è un palliativo del momento, i nodi rimangono, o meglio, se state cercando un percorso che semplicemente vi calma un po' la mente, vabbè, ma l'insegnamento del Buddha è liberare la mente dalle contaminazioni e dagli attaccamenti che generano queste contaminazioni. E l'asticella è più elevata, non ci accontentiamo di una mente serena. È un progetto molto più ambizioso. Possiamo per esempio aprire gli occhi, provate, sperimentate. Questa con la presenza mentale è una domanda a cui sapete dare la risposta. La mente è in dormiveglia, aprite gli occhi, cosa succede? Vabbè, immagino che abbiate già dato la risposta. La risposta è per forza la mente si toglie da una parte di dormiveglia. State attenti a quello che succede dopo, perché imparate a sviluppare dormiveglia a occhi aperti. Se uno non si rende conto di quello che sta accadendo, riproduce in continuazione le stesse dinamiche di vita in vita, e questo è il problema. Cosa resta di noi quando abbandoniamo questo corpo? È un ammasso di di attaccamenti. No, quello che resta sono tutti questi stati mentali che abbiamo menzionato, o meglio, questa generica parola stati mentali, che poi talvolta l'abbiamo articolata dicendo qualità del cuore, fattori mentali. Queste però sarebbero già cose abbastanza positive. Però restano anche tutti gli altri stati mentali, potenzialmente, che abbiamo detto che si sono di impedimento. E quello che resta è tutta questa massa qua, vincolata da tutti i legami, dalla appiccicosità che abbiamo coltivato, gli attaccamenti. Ecco perché il Buddha, l'insegnamento del Buddha è liberare la mente, sciogliere tutti questi legami, questi attaccamenti. Pa! Allora una domanda, e cosa resta? Cosa resta? Abbiamo già, in realtà ormai è chiaro che cosa resta. Stiamo lavorando per eliminare l'immondizia, tenerci le qualità belle che ci aiutano nella pratica, e poi dopo che facciamo? Le svincoliamo dal nostro senso dell'io. Cosa resta? Lavoriamo per scoprirlo, Però se uno non lavora, rimane questo, il calma, questi legami che uniscono assieme karma positivo, karma negativo, che continua a maturare. E queste sono quelle che noi chiamiamo le nostre vite. Si fa spesso la meditazione sul respiro, di metta. Si fa spesso la meditazione sul respiro, di metta, poi quella di metta, ma quella sulla morte se ne parla poco. Ci puoi spiegare qualcosa? Ma in realtà noi abbiamo fatto la meditazione sulla morte, è che non l'abbiamo chiamata la meditazione sulla morte, ma abbiamo fatto addirittura non solo la meditazione sulla morte, ma anche sulla rinascita, quando si continuava a dire il respiro, come si dice? Lo dico sempre, mi sono scordato. E l'aria entra e esce, entra e esce. Basta fare un passettino in più e dire: i fenomeni sorgono e cessano. I fenomeni sorgono e cessano. Quando dico quella frase, perché sto cercando di in qualche modo orientare la vostra mente a vedere questo aspetto, il fatto che i fenomeni sorgono e cessano. Attraverso cosa? L'oggetto di contemplazione. All'interno di quell'oggetto di contemplazione, che è il respiro, stiamo cercando di calmare la mente attraverso questi fattori che abbiamo detto che sono propri dei livelli di assorbimento, ma stiamo cercando anche di sviluppare i presupposti per lo sviluppo della saggezza, nel vedere che tutto quello che sorge cessa. Tutto quello che sorge cessa. Il respiro come grande metafora della vita e della morte. Quindi a quel punto, non so se ho parlato di fenomeni, ora non mi ricordo, ma naturalmente stasera poi si deve fare questo passaggio. Quindi l'aria entra e l'aria esce, i fenomeni sorgono e cessano. A quel punto la meditazione della morte diventa estremamente facile da praticare, da comprendere, perché inizia a domandarti: sì, ma io non chi sono, un fenomeno. Che sono? Non un fenomeno. No, vivo a Roma, sono abituato a Roma, ci si allarga. Un fenomeno che in realtà è un insieme di aggregati che sorgono e cessano, sorgono e cessano. Quindi insomma alla fine la morte la contempliamo abbondantemente e possiamo fare abbastanza semplicemente il passaggio alla morte fisica, una volta che in qualche modo la mente si è abituata a vedere il sorgere e il cessare dei fenomeni. E in questo modo penso che sia molto meno traumatico che dire ricordati che devi morire. Fra di noi si fa per lì all'interno della, cioè, chi è abituato più a ragionare in questi modi. Ciao, ciao, dove vai? Al lago di Garda, torni, chissà. ho fatto tutto quello che devo fare, ho lasciato scritto quello che potrebbe servire. Ah, va bene, ciao, addio. Con la Chantok ci siamo dati tantissimi addio, poi ci siamo sempre visti, la Chantok ma siamo sempre ci siamo fatti anche le ultime foto, questo è l'ultimo un ottimo giorno che la Chantok è un monaco thailandese che è ora in Thailandia, dovrebbe tornare, però dovrebbe l'ultima foto che mi ha mandato c'era un uragano, però appunto è un paio di anni che ci facciamo le foto io e lui, per dire l'ultima foto io e te per ricordarci la fratellanza spirituale fra di noi. L'ultima volta me l'ha detto, si fa un'ultima foto, fate e basta, ciao, recicliamo, si è fatto 3 mesi fa l'ultimo. Cancellata. Alcune volte mi capita di sedermi a meditare e faccio proprio fatica ad essere concentrata sul respiro. Almeno quando la mente va via, continuo a farla andare fino a farmi sentire stanca e inutile nella pratica. Dove sbaglio? Così non mi sento rilassata e in pace, ma solo come se avessi eseguito un compito. Ma sì, insomma, la verità è che se in parte ha già trovato la risposta a questa persona. E qui concludo dicendo come se avessi eseguito un compito. Noi dobbiamo trasformare la meditazione non in un compito, ma nel nostro rifugio, nella nostra coltivazione del benessere. Quando stiamo puntando, quando nella prima meditazione dicevo ristabiliamo un'affiliazione, un senso di fratellanza con il respiro, cerchiamo di spostare la nostra percezione della meditazione non come un qualcosa di meccanico che stiamo facendo e se facciamo i compiti in maniera corretta avremo dei risultati. No, in questo caso andiamo di cuore. Quindi dico respiro. Perché respiri? Sono 20 anni che respiri e ancora sei qui che la sera pensi al panino. Ah, io non sto bene, col respiro ci sto bene. E il panino? Ah, il panino prima era grossissimo, era piccolino. Perché poi il problema è anche tutte le aspettative che uno ripone. Alcune volte mi capita sedermi di meditare e faccio per fatica essere concentrata sul respiro. Ok, se non siamo concentrati sul respiro, Possiamo coltivare la pazienza?
Sì.
Una volta che tu, anziché voler afferrare, sentite come c'è un po' la tendenza a voler afferrare uno stato mentale, gli stati mentali sorgono e cessano. Invece di afferrare la concentrazione, mi sposto sulla pazienza. Ma guarda, nonostante tutto questo tumulto, sono qui, seduto, a respirare, mi fa male anche la gamba destra. Beh, non solo pazienza, anche tolleranza. Non vi sorprendete se dopo un po', averlo impostato in questo modo, dite, e fammi vedere se ora mi raccolgo più sul respiro. La mente c'è sul respiro. Come ha fatto ad arrivarci? Perché ha tolto la pressione di voler afferrare quello stato mentale e ha coltivato le qualità che ti possono portare a trovare quello stato mentale. Mi sta seguendo? Non sempre è possibile lavorare in maniera diretta. Altrimenti è ovvio, ci sarebbe un pulsantino qui, illuminato, realizzato, risvegliato. Ma qualsiasi fenomeno non saremmo lì. No, è un percorso graduale da coltivare. Attraverso la presenza mentale ti rendi conto: sono bloccato, mi piacerebbe andare dritto. 3 gradini, troppi. C'è un percorso alternativo, qualità, che mi possano permettere? E trovi una soluzione differente da quella che uno si era prospettato, o meglio, se voleva afferrare. Ok? Continua a farla andare fino a stancarmi veramente nella pratica. Allora, man mano che... sì, così è stancante. Praticamente giungiamo alla quiete mentale per esaurimento. Dispiace dirlo, ma talvolta... Si fa così. Va bene, dai, vai. Apri le sciolte, Però quello che accade è che quello in genere si impara, e nell'imparare dalla lezione precedente si toglie un po' di tensione di qua, si aggiunge un po' più di energia di là. Qui si fa più morbido e questi effetti dovrebbero cessare. Non vi sorprendete se a questo punto, dalla descrizione di questa pratica, il prossimo impedimento è sonnolenza e torpore. Ci va dritto dritto. Nel momento che finalmente hai un po' di pace, forse la prossima domanda, vediamo. State vedendo gli stati mentali? Sono stati mentali. Noi ci finiamo dentro, ci identifichiamo, e identificandoci diventano un problema, altrimenti sono stati mentali, sorgono e cessano. Possiamo in qualche modo creare le condizioni affinché non rimangano appiccicati e quindi vadano via prima, o possiamo in realtà creare le condizioni perché diventino sempre più potenti dentro di noi, dominanti, fino a giungere a dire sono una persona agitata. Perché sono così importanti nella pratica i 3 inchini? Come fare in modo di sentirli sempre senza che diventino un gesto automatico, un'abitudine? Anche gli inchini sorgono e cessano. nel senso che è uno strumento, la pratica devozionale è uno strumento. Noi cerchiamo di sviluppare quanti più strumenti possiamo, e nel fare questo introduciamo all'interno della nostra pratica canti devozionali, inchini. Alcune volte questi inchini possono risultare automatici, altre volte questi inchini invece possono avere quell'empatia tale per cui sono, che ci aiuta a sorpassare, a sbloccare un determinato aspetto della mente, una determinata identificazione. Quello che sto cercando di dirvi è che non è in assoluto che dobbiamo sentire gli inchini, dobbiamo sapere qual è il potenziale di questi inchini e applicarlo in maniera corretta. Fermo restando che se indossiamo un abito monastico, siamo fra le prime file in un tempio, eccetera, ci si inchina in ogni caso. Perché? Perché si lavora con l'attaccamento che in qualche modo è tipico di queste domande, di molti di noi, che è, insomma, sono potenzialmente uscito da una religione per non avere le convenzioni dei rituali, delle cerimonie, e mi ritrovo nuovamente ad accendere le candele, bruciare incensi e inchinarmi a una statua. Ma non era la via della saggezza questa? Sì, è la via della saggezza, ma proprio perché è la via della saggezza sappiamo quanto possa essere importante il trasporto emotivo. Gli inchini, la devozione, la fede, sono tutto l'ambito dell'emotività. Guardi una statua del Buddha con la giusta emotività, un sacco di... la mente, il cuore va in pace, c'è poco da fare. Come all'inizio ci hanno detto inchinati, perché se vuoi fare il monaco ti inchini. capisco ora che questa, tutto l'aspetto del cuore, delle emozioni è importantissimo. Guardavo queste bandiere con la ruota e stavo pensando, ma belle, sono veramente belle. Poi è ovvio, il lato razionale mi diceva, è plastica. Poi anche pensavo, sono belle perché sono belle per te, in fin dei conti, chissà se... Però ero proprio lì che dicevo, un logo stupendo, altro, questo è il logo più bello, guarda che colore! Quando si veniva su, si percorreva l'autostrada, l'occhio immancabilmente mi si fermava verso le case, color ocra. Quando sono triste guardo il mantello e dico bello il mantello. è ovvio che non significa aggrapparsi agli stendardi, ai vessilli, però a me dà veramente un senso di pace, di compostezza, di dignità. Tutte queste cose mi richiamano belle emozioni. Questa è una foto. Di tutti gli impedimenti trovo che l'agitazione e ansia sia quello che più mi turbina. Come posso contrastarlo? E paradossalmente a livello di insegnamenti ti viene detto che contro l'ansia e l'agitazione serve il respiro. Però dobbiamo anche iniziare a capire che c'è tutta una fase di preparazione per osservare, per poter osservare il respiro senza sviluppare ansia e agitazione. È ovvio che ieri abbiamo fatto, abbiamo simulato il tipico respiro agitato che poi sfocia nell'ansia, e quindi si tratterebbe di calmarlo, dargli più profondità, più lunghezza. Però rimane sempre: sì, sì, l'ho fatto. Quindi no, dobbiamo anche qui, in questo caso, se vediamo che il rimedio per eccellenza, l'osservazione del respiro, non è confacente. Se vediamo che neanche un'altra delle cose che più rasserena è appunto la contemplazione della morte. C'ho un sacco di cose a fare, ma chissà, mai forse muoio. Mi dicono: perché non insegnate contemplazione della morte? A Roma ormai sono abituato. Ah, scherzi, potrei morire domani. C'era un nostro amico che voleva chiamare il centro di meditazione, di meditazione domani. Come domani? Domani. Però cosa si fa? Allora, bisogna lavorare un po' più alla larga, cioè fare in modo che l'ansia non sia dominante nella nostra vita, in modo tale che dopo, quando si raccoglie la mente sul respiro, effettivamente il respiro possa essere l'antidoto per eccellenza all'ansia, e all'agitazione e all'ansia. Allora, se l'ansia è dovuta da un eccessivo sovraccarico di cose, cioè, scusate, se l'agitazione è dovuta da un eccessivo sovraccarico di cose che poi porta all'ansia, perché abbiamo affastellato le cose, è ovvio che dobbiamo iniziare a semplificare, tagliare. Se invece l'ansia è più un discorso emotivo, allora è ovvio che è necessario lavorare più sugli aspetti di fiducia. Di fiducia verso il mondo o di fiducia verso di noi. Talvolta l'ansia è generata, tanta dell'ansia è generata dal fatto che, dalla domanda: cosa faccio se succede questo? Praticando iniziamo a capire sulla base, praticando quello che accade, dici: quando sorge un problema, scusate, abbiamo parlato in termini di blocco, se c'è un blocco mentale, vedo come sbloccarlo. Ho definito che cos'è il blocco? No, però ho definito un atteggiamento. Qualsiasi tipo di identificazione mentale, vado e disidentifico. Okay? L'atteggiamento che inizia a coltivare, quindi, non è di voler parare tutto, ma sai che quel blocco è determinato da un attaccamento. Quell'attaccamento porta alla sofferenza. Se vuoi lasciare andare la sofferenza, se vuoi andare al di là della sofferenza, devi lasciare andare l'attaccamento. Tu sei questo e su questo ti muovi. Quello che ti propone la vita non lo sappiamo. Sai come tu ti relazionerai alla vita. Ovunque c'è un attaccamento, proverò a lasciarlo andare, o in maniera diretta o indiretta, sviluppando le qualità che mi aiuteranno poi a lasciare andare. Se iniziamo a capire, avere una certa sicurezza in noi, io questa cosa la so fare. L'ansia in termini di quella famosa domanda: che cosa accadrà, che cosa farò? La risposta è: lo vedrò nel momento che mi ci trovo. Abbiamo detto di non dirlo, ma forse mi serve l'esempio, lo dico. Non siamo sicuri se ritorneremo, se riusciremo a tornare al monastero. Abbiamo un piccolo problema con quel cambio automatico della macchina. Abbiamo perso una marcia. La retromarcia. Quindi in avanti ancora andiamo. Certo è che se perdiamo una marcia in avanti, cosa che è già successa quando Reno stava uscendo dal parcheggio, abbiamo perso la retromarcia, mi ha guardato come dire: sai che cosa significa? Un po' significa che l'ultima volta Reno che si è andato a 20, a 30 più o meno, era fissa su quella marcia, andava a 20 a 30. E abbiamo detto: meglio non farlo sapere troppo in giro a tutti quelli che viaggiano con noi, però ormai siamo pronti, siamo preparati. Com'è che funziona? Funziona che o vai con la speranza, no? E cosa, infatti, che cosa abbiamo fatto? Un po' ironicamente ho iniziato a cantare le paritta, perché le paritta sono canti di protezione, perché appunto tutti: ci abbiamo il monaco, ci abbiamo le paritta, che cosa vuoi che succeda? Niente, ma non tanto per... anche perché c'è l'immagine del Buddha dentro la macchina, insomma ce n'è tante, ma la mia si è rotta. Ma anche perché dici: qualsiasi cosa succeda, improvvisiamo. Ognuno ha una soluzione alternativa, compreso Flixbook, che è quella che cerco un po' di negare nella mente, è la compagnia di autobus, se sembra. Però insomma, la verità è che non ho io non ho risposto, neanche Reina ce l'ha, però sappiamo che arriveremo bene, non sappiamo esattamente quando e non sappiamo neanche esattamente dove arriveremo, perché io non ho detto che arriveremo al monastero, io ho detto arriveremo. Però ecco, c'erano tanti modi per... Noi abbiamo prima optato per... non è necessario far sapere proprio tutto. Poi ormai siamo preparati, siamo vaccinati, a questo punto sappiamo che c'è questa evenienza. E quello che accade sarà... che sarà, sarà? Teoricamente ho 7 giorni per tornare, poi si rompe la promessa di ritornare, ecco, fatta entro 7 giorni. Sì, ha risposto, vero? C'era qualcosa? Era questa? Ah no, scusate, questa no. Durante la meditazione osservo. Quando vedo rabbia, irritazione, delusione, cosa fare? Quali domande pormi per andare oltre? Devo solo lasciare andare? Quando queste emozioni o stati d'animo si presentano nella vita quotidiana, cosa fare? Le riconosco, le osservo e poi? Allora, fra tutti gli impedimenti, la rabbia e l'avversione è il più facile. Anche perché come contropartita, come... per riequilibrare la mente di solito si può facilmente usare metta, la benevolenza, che è piacevole in se stessa. La rabbia, la persona, la rabbia ha questo grosso vantaggio rispetto agli altri, che ancora socialmente è abbastanza mal vista. C'è sempre qualcuno che dice: è un tipo collerico, rabbioso, pieno di avversione. Quindi, mentre per i piaceri sensoriali l'economia punta sui piaceri sensoriali e quindi stimola, in realtà c'è almeno una gran parte della società che ancora sulla rabbia ti dice: no, non è una bella cosa. E poi, appunto, come contro, per bilanciare questo stato mentale, di solito si pratica metta, la benevolenza, che di per sé stessa è piacevole, è bella. L'unica cosa è che non sempre la benevolenza può bilanciare qualora sei nel mezzo di forte rabbia, di forte avversione. Queste sono tutte pratiche che devono essere coltivate nella nostra quotidianità, cioè in qualche modo inclinare, orientare la nostra vita verso l'apertura di porte, per poi dopo scoprire tutto a un tratto che questa dinamica che sembra così forte, così preponderante, in realtà si è molto smussata. La rabbia poi ha anche il vantaggio che, se non si trasforma, se non degenera appunto la rabbia, l'avversione, ma anche molto, c'è una carica energetica, quella noi ce la possiamo tenere, quell'impeto, però dopo non gli diamo la forma dell'avversione. Il passaggio è che poi cita, dice: le riconosco, le osservo e poi sarebbe le lasciamo andare. E per lavorare con la rabbia, questo è il modo classico, quello di metta. Però appunto c'è anche tutta questa altra dinamica che inizia, che in realtà vale poi per tutti gli stati mentali, è iniziare attraverso la presenza mentale a riconoscere che sono stati mentali, che sorgono e cessano, e quindi rompere l'identificazione. Però appunto non vi lasciate non vi identificate troppo con la vostra rabbia, neanche qualora ci fosse, no? Ah, ecco, bello, mi è venuta una similitudine, una storia legata ad Achan Chan, che mi chiarisce. Allora, venne da Achan Chan il nostro il monaco che ha dato origine al nostro lignaggio, andò un devoto, una persona che veramente aveva un senso di affetto e devozione verso Achan Chan, però appunto aveva anche la mente illusa nella divinazione e soprattutto nella lettura del palmo della mano. E quindi voleva leggere il palmo della mano ad Achan Chan. Di solito Achan Chan scoraggiava queste cose per il mondo thailandese può essere molto intrigato da questi aspetti e cercava in qualche modo di riportare l'attenzione al Dhamma, lasciare queste cose al margine, sia che siano vere o semplicemente superstizioni, però puntare direttamente al Dhamma. Quindi di solito scoraggiava, però questa persona era così devota, così affezionata al Wampo, che al Wampo, ok, gli dette aprire il palmo della mano, in realtà si dovrebbe dire palmo, la palma della mano. Palmo è il toscanismo. Aprì la palma della mano E questo uomo fu sorpreso, perché leggendo le linee della, le varie linee, guardò Chan Chai e disse: "Ah Chan, ma tu sei pieno di rabbia." E lui rispose: "Sì, ma non la seguo." Non sorprende che un personaggio forte, impetuoso come Chan Chai abbia queste dinamiche prettamente legate all'energia. Infatti la formazione, soprattutto nei primi anni di Chan Chai, era però appunto è imparare a vedere questo, come dice qui, lo riconosco, lo osservo, ma non li seguo. Ok. Ma nel caso della rabbia, inoltre, c'hai questa, è spesso legata a forte energia, l'energia ce la teniamo, questo impeto. Wow! Questa è simile, quindi facciamo. Come si può raggiungere uno stato di felicità permanente nel momento in cui siamo a conoscenza della condizione dell'impermanenza? Allora, sì, qui è, come possiamo trovare qualcosa di permanente se tutto è impermanente? Ma non è che noi abbiamo detto questo, noi abbiamo detto che utilizziamo queste tre caratteristiche per filtrare l'esperienza. E scopo di queste tre caratteristiche, prima fra tutto dell'impermanenza, perché poi l'impermanenza alla fine, anche quando utilizziamo questa formula, sorge e cessa, l'aria entra ed esce, stiamo lavorando più prettamente sull'impermanenza, no? Sulla caratteristica dell'impermanenza. A noi ci serve perché lavorando sull'impermanenza la mente non si tende a non aggrapparsi, non c'è motivo di aggrapparsi a qualcosa che sai che è successa. Lo puoi utilizzare qualora sia un oggetto, lo puoi vivere qualora sia un'emozione, lo puoi osservare qualora sia un pensiero, però quale motivo c'è di iniziare a seguirlo e a costruirci ancora più sopra? Un castello di sabbia sorge e cessa. E quello che accade quindi è che nel vedere in questo modo, nell'utilizzare questa modalità di percezione, perché è una modalità di percezione, si lascia andare. Lasciando andare, quello che si elimina, cessa la sofferenza e si trova uno stato di che cosa? E guardiamo, osserviamo. Potrebbe sembrare uno stato di felicità, però forse se guardiamo ancora meglio troviamo altre tracce di disagio, di attaccamento, e così procediamo. Tu mi dici: "Non hai risposto alla domanda." No, non ho risposto alla domanda, perché per rispondere alla domanda è iniziare a capire che vedere le condizioni non significa essere le condizioni. Va bene? Perché non ho risposto alla domanda, perché la domanda è mal posto. Il fatto che tu vedi le cose impermanenti non è collegato, non è una, è, vedi le cose impermanenti, non ti identifichi, non è la risposta. Quella è quella felicità, ma non è che la permanenza e l'impermanenza sono sullo stesso piano. No, non stiamo cercando un fenomeno permanente, non c'è un fenomeno permanente. Va bene?
No, io ho capito solo fino a un pezzo.
Allora, vediamo. Cambiamo approccio. Noi stiamo cercando di coltivare delle qualità. Quando queste qualità sono, rientrano nel processo condizionato. La pazienza rientra nel processo condizionato, è una qualità. La benevolenza, uguale. Noi stiamo cercando di coltivarle in modo tale che queste ci aiutino, ci sostengano nell'abilità di sapere osservare. Una volta poi che abbiamo imparato ad osservare, sviluppiamo anche l'abilità di equilibrare la mente. Una volta che la mente è in equilibrio, è nella migliore condizione per lasciare andare. Basta che ci ricordiamo, ammemoriamo, diciamo, talvolta usiamo questi termini, di lasciare andare, e allora spontaneamente lascia andare. Anche rammemorare poi dopo tende nel tempo a sfumare, perché questa natura del lasciare andare diventa sempre più spontanea. Allora, a questo punto c'è il passaggio da condizionato all'incondizionato, ma fino ad ora siamo sempre nel mondo condizionato. Noi stiamo coltivando le condizioni che ci aiuteranno ad andare al di là del mondo del condizionato. Filosoficamente uno potrebbe anche dire: e com'è possibile? In realtà, sempre traendo un esempio dal canone buddista, quando venne chiesto proprio da Ananda: voi parlate di lasciare andare i desideri, traduciamolo come l'attaccamento, però come fai? Il desiderio di lasciare andare i desideri è pur sempre un desiderio. Ananda dice: sì, posso farti un esempio? Sì. Tu come sei arrivato in questo giardino? Perché avevo desiderio di arrivare in questo parco. Era un luogo dove si incontravano i vari monaci, asceti. E ora che ci sei? Ce l'hai ancora quel desiderio? No. E allora, la tua domanda che senso aveva? Quando si filosofia, quando siamo dentro alla filosofia, è facile incastrarsi, ma quando osserviamo il respiro, le cose diventano molto più semplici. Non c'è incompatibilità, c'è presenza mentale che vede le condizioni e non ci si attacca. Ok, va bene? Trova ci sia una ricerca comune di senso e spirituale tra filosofia buddista e la psicoanalisi? Allora, la psicoanalisi, per quanto ne so io, tende a creare un buon senso del sé. L'insegnamento del Buddha vuole trascendere il sé. In parte possono condividere un percorso. Perché? Perché anche qui sembra un controsenso rispetto al... però ora forse siete pronti a riceverlo, perché con quanto ha detto precedentemente. In parte per trascendere il senso del sé, però anche all'interno dell'insegnamento del Buddha, coltiviamo un buon senso del sé. Quindi in quel percorso in cui si coltiva un buon senso del sé, magari appunto sia buddismo e psicanalisi vanno per alcuni aspetti di pari passo. Però appunto l'obiettivo dell'insegnamento del Buddha è trascendere qualsiasi identificazione con un senso del sé. Per quanto ne so io, la psicanalisi ricostruisce un buon senso del sé. Hanno alcuni aspetti in comune, perché tutti e due si rendono conto che per trascendere il senso del sé, paradossalmente ci vuole un buon senso del sé. L'esempio più banale è: se noi stiamo cercando i nostri attaccamenti, vediamoli come dei difetti, per riconoscere i nostri difetti devi star bene. Per guardarti allo specchio e ammettere che sei quello che sei, devi avere un senso di benessere interiore, per cui quell'immagine non è per te così importante, determinante nella tua vita. Pensando così, pensa alla gente che fa Photoshop, che si fa così, cioè, che tristezza, come sta male. Ah vabbè, anche noi no, vabbè, ammetto che nelle foto ufficiali anche noi, foto ufficiale, finita, ok. Perché poi devi distinguere, perché ci sono le foto ufficiali occidentali e le foto ufficiali asiatiche. Foto ufficiali asiatiche, faccia seria e sguardo truce. Questo è come ci vogliono in Thailandia. Come invece in Occidente è sorriso, espressione morbida, piena di metta. E poi mi dite, dov'è che perde il senso del sé? Qui si perde il senso del sé. A comando. E quando ci sono le foto in contemporanea occidentali e thailandesi, fai un po' così, un po' così e speri di beccare. Anzi, no, la verità è, a seconda della maggiore influenza, pensano, queste girano in Thailandia, io penso, girano in Occidente. Una cosa in più sulla psicanalisi: talvolta ci sono approcci psicoanalitici che tendono a rivangare molto il passato. Lì state un po' attenti, perché è vero che può darvi diverse spiegazioni, però uno ritorna sempre dentro la propria vita. Com'è che noi utilizziamo il passato? Noi il passato lo utilizziamo nel presente, o meglio, nel presente, quando sorge un problema abbiamo bisogno di l'esperienza per eventualmente trovare una soluzione. L'esperienza ovviamente ci viene dal nostro passato, ma non andiamo a rivangare le nostre vite. Ecco perché, come si diceva, è così difficile fare le biografie dei monaci, perché li scopri nel presente. C'è bisogno di un esempio, di un racconto del passato, della loro vita, e te lo tirano magari fuori, però alla fine non fai mai un percorso di dire: quando ero piccolo, di qua, di là, è successo questo, è successo quest'altro. Se emerge, lo vedi, però soprattutto il passato è l'esperienza che ci serve per interpretare meglio quello che sta accadendo nel presente. Va bene? Non so, penso che ci siano vari approcci, e quindi possono essere compatibili. Tanti nostri amici praticanti fanno anche sedute di psicoanalisi e così via. Però ecco, tendenzialmente valutate se ogni volta con quell'approccio vi ritorna fuori tutta la vostra storia personale, è un po' faticoso, no? Chiudi gli occhi, stai lì a respirare, stai lì ancora da bambino. Il passato per quanto ci basta, poi per il resto è passato. Va bene? Martello e spolverino. Questo penso che faccia riferimento. Io martello, sempre grande energia, e ho avuto buoni risultati nella vita, nella meditazione, nella salute. Poi mi sono trovata a un punto di stallo, non riesco a meditare, troppe ansie, paure di incontrare la mente, avversione e anche nel corpo che ha ceduto. E sono qui, in stallo, con un martello che continua e cerca, ma cosa e dove deve picchiare. E nessun spolverino, nella vita, nelle mani, nel cuore. Un consiglio. È così evidente, ma per me così è difficile. Sì, spesso è evidente. Quando siamo fuori è difficile, quando siamo dentro. Ecco perché noi stiamo cercando di praticare come stiamo cercando di praticare. Riuscite? Stiamo cercando di vedere tutto quello che accade nel nostro cuore, nella nostra testa, come se fossero delle domande scritte appartenenti. Nessuno, cioè solo uno si è fermato, quindi appartenenti a chi? Quindi questo, ricordatelo, noi stiamo cercando di sviluppare la capacità di osservare gli stati mentali, ma non di esserne parte. È facile, come è scritto qui, è proprio perché è facile che stiamo cercando di sviluppare dentro di noi, per noi, cioè per noi, per le nostre vedi, per i nostri problemi. Va bene? Ora, la risposta a questa domanda. La verità è che intellettualmente si capiscono queste cose, però ci vuole spazio, tempo per coltivarle. E in questi casi, siccome non fa parte della nostra natura, o meglio, è solo marginalmente parte della nostra natura, che sia martello, sia spolverino, la pratica migliore in questi casi è affiancarsi a persone che sono spolverino. E di solito che cosa accade? Nel momento che troviamo lo spolverino, ora sembra un po' riduttivo così, aspetta, la persona spolverino. Non vorrei che qualcuno si sentisse tanto. Nel momento che troviamo una persona che in qualche modo ha queste grosse qualità per noi compensative, che cosa facciamo? Di solito tendiamo ad aggrapparci a questa persona. Se questa persona e quindi tu sei il mio migliore amico, ma proprio vampirizzato, no? Se questa persona è libera, è del sesso opposto, comunque abbiamo un'attrazione fisica, diventa addirittura, poi potenzialmente diventa anche l'amore della nostra vita, almeno per un po'. Le cose sorgono e cessano. Può funzionare, no? Perché c'hai qualcuno che in qualche modo proprio compensa, ma allo stesso tempo questo qui ci lega enormemente. Noi dobbiamo, ecco perché si parla di amico spirituale. Un amico spirituale significa che ci sta insegnando quella qualità. Poi dopo noi, ovviamente ci vorrà del tempo per apprenderla, ma poi dopo noi siamo in, sviluppiamo anche un senso di indipendenza, per cui in qualche modo assimiliamo quella qualità che è quella persona che magari ce l'ha richiamata, dopo diventa nostra. E a quel punto dentro di noi abbiamo il martello e lo spolverino, e attraverso la presenza mentale unita alla saggezza, quindi la capacità di sapere quello che sta accadendo dentro di noi e la capacità di capire come possiamo fare un passo in più verso il risveglio o associarsi semplicemente più in maniera più incisiva con il Dhamma, quello che accade è, dice, ora ci vuole il martello, ora ci vuole lo spolverino. Finisce qui la storia? No, la storia è ancora molto più intrigante. Perché? Perché se impariamo ad avere una certa dimestichezza, iniziamo a capire, ma lo sai cosa? Io non sono né martello né spolverino. E che cosa sei? Cosa sono non lo so, però ciò che è stabile è la presenza mentale, la consapevolezza. E qui si rovescia tutto. Forse ora mi sono spiegato meglio in quella domanda del permanente e dell'impermanente. Questo è il cambiamento notevole, perché non ragioni più in termini di permanenza o di impermanenza. Vedi solamente i fattori dammici che ti aiutano a progredire nei passaggi del risveglio. Va bene? Tutto quello che sembrava un blocco sono diventati i componenti degli aggregati che noi chiamiamo sé. Si inizia in questo modo, quindi in realtà per tantissime, un buon amico spirituale è tanto. Questa è la grande fortuna del monastero. Abbiamo diversi gli amici spirituali, persone stabili radicate nel Dhamma. Però appunto, se chi conosce il Santa Cittarama, chi ha frequentato il Santa Cittarama, c'è questo famoso esempio che lampante per voi che siete, che insomma, conoscete il Santa Cittarama da dentro. La mattina alle 8 noi abbiamo l'incontro del lavoro e ci sono martello e spolverino, che sono i due monaci che io sono martello, no, talvolta sono spolverino, in realtà poi ci cambiamo. Però appunto, che cosa accade? Alle 8 abbiamo l'incontro del lavoro, ma soprattutto è l'incontro con gli ospiti che sono presenti. E in quel caso vedi proprio, siamo io e Achan Go o io e Achan Tok, a seconda, ovviamente sempre Achan Go, e sono mondi differenti, proprio, ma, ecco, la risatina è perché sa che sono veramente mondi. Sono due mondi differenti che interagiscono, che si scambiano, potremmo dire che si palleggiano fra di loro la conversazione, le cose, il modo di fare. Alla fine di quell'ora, di quell'incontro, di quarto d'ora, 20 minuti, in genere c'è un'ottima impostazione monastica, ma che viene dal fatto che ci sono due tipologie, due modalità all'opposto. Io che arrivo in anticipo, Shango che arriva in ritardo. lui che sorseggia il caffè, io che non bevo caffè. E così, in realtà, queste sono le cose più grossolane, poi sono mondi differenti e sono compensativi. E questo è valido perché alcune volte è lui che tira l'incontro, alcune volte sono io che lo tiro e lui segue, alcune volte invece proprio c'è una perfetta armonia. Alcune volte ci guardiamo in faccia e nessuno ha voglia di fare e allora si cerca di passare la palla a qualcuno. Questo è per chi conosce il Santa Città, per farvi un esempio più lampante di amicizia spirituale. Stessa cosa succede a Chan Tok.